L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
Le 9:07 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi dalla vetta del San Salvatore. E da qui vi racconteremo di un progetto straordinario che unisce due territori lontani solo in apparenza, il Canton Ticino e il Perù. Parleremo di Secretas, un'iniziativa che intreccia ricerca, tutela della biodiversità, collaborazione internazionale e partecipazione concreta, grazie al coinvolgimento di realtà come l'UNESCO, l'Università della Svizzera Italiana, il Comune di Morcote, studiosi, volontari e cittadini. E parleremo del ritorno del bosco, che dimostra come un comune ticinese, ovvero Morcote, sia diventato motore di un progetto internazionale capace di unire scienza, arte e partecipazione comunitaria. Dal Ceresio alle Ande è infatti un progetto che racconta una scelta chiara: prendersi cura delle montagne, dei paesaggi e della comunità. Significa costruire un futuro insieme. Una storia fatta di spedizioni, lavoro di squadra, raccolta fondi e impegno condiviso per proteggere ambienti preziosi, da qui da noi come dall'altra parte del mondo. E tra poco con noi sulla montagna, sul San Salvatore, con vista panoramica su tutto quello che di più bello abbiamo nella Svizzera italiana, ci sarà la dottoressa Adine Gavazzi, ma non solo, con lei arriveranno tantissimi ospiti e con noi, questo ve lo dico subito perché così vi preparate, amanti delle orchidee, preparatevi, perché con noi questa mattina ci sarà Andrea Martina, il nostro esperto di orchidee. Perciò se avete domande per gestire al meglio le vostre piccole o grandi orchidee, potete chiamarci in diretta a partire dalle 9:30. 0848 03 0808, benvenuti nell'ora della terra. Tra poco però, prima di parlare del Perù, si parla di due eventi che arriveranno sabato prossimo, due eventi importanti, e quindi con noi ci saranno proprio due persone che ce ne parleranno. La prossima è sul San Salvatore, direbbe Fabrizio Casati, ça va sans dire.
Thank you.
9:12 minuti in diretta dal San Salvatore. Buongiorno Claudio Poretti, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Anche tu questa mattina funicolare e via, si sale sul San Salvatore.
Esattamente, sì, è molto bello, sì.
E da qui parliamo di quello che succederà sabato prossimo a Mendrisio.
A Mendrisio, esattamente, il 25 di aprile organizziamo per la quinta volta il mercato di Slow Food, dove presentiamo i nostri produttori.
Quanti saranno?
Saranno circa una cinquantina, 50 produttori. Se pensiamo che il primo anno che abbiamo organizzato il mercato avevamo circa 25 produttori, e bisogna dire che il nostro mercato è piuttosto ricercato e ha un successo interessante.
Ma ci sarà l'olio?
Certo.
Ma ci sarà lo sbrinz dal page?
Quello sicuro, per forza.
Ci sarà la bondola?
La bondola anche, sì, ma non solo quello.
Ci sarà il riso?
Il
ci
riso.
Sarà tutto?
Diciamo che quasi tutto, sì. Diciamo che abbiamo una ventina di presidi, alcuni svizzeri, la maggior parte svizzeri, ad esempio abbiamo l'olio di noci di Severi, abbiamo l'Emmentaler d'Alpeggio, abbiamo il Mascarpling della Val Bregaglia, il formaggin d'Alcion di Poschiavo e tante altre cose, insomma.
Hai detto Poschiavo, tra poco ci colleghiamo con Poschiavo, ma penso che il suggerimento migliore sia quello di dire alla gente di arrivare il prima possibile a questo punto.
Ma sì, in effetti sì, perché devo dire che le cose più interessanti vanno a ruba. Ma è da ridere, perché il primo anno che abbiamo organizzato il mercato avevamo appunto lo sbrinz d'Alpeggio, che è stagionato 4 anni. Abbiamo ordinato qualche chilo, in un attimo è andato. L'anno scorso il produttore Andrea Sgut ha venduto 140 kg di sbrinz in una giornata sola.
Vedi, quando c'è qualità, quando ci sono dei prodotti che naturalmente si fa anche fatica a recuperare, proprio tutti i giorni, ecco che l'occasione ghiotta.
L'occasione ghiotta, e d'altronde l'obiettivo di Slow Food e del nostro comitato è proprio quello di promuovere dei prodotti che siano buoni, giusti e puliti, insomma, come il motto di Slow Food. E cerchiamo tutti gli anni di avere qualche chicca nuova, e devo dire che ci sono anche nuovi produttori. Ad esempio abbiamo quest'anno un produttore che arriva da Malvaglia, Giacomo Cavagna, che produce delle confetture, degli sciroppi con dei prodotti un po' particolari e anche poco conosciuti, come il corniolo ad esempio, no?
Altre chicche? Non ti dico di spoilerare tutto, però
no,
qualcos'altro?
Ma allora, sicuramente quest'anno è anche interessante, perché ci sarà una bancarella dedicata ai prodotti dell'Arca. E quindi abbiamo alcuni prodotti che non sono conosciuti, come il pan di spezie che arriva da adesso mi ricordo più da che cantone, ma dal canton Appenzello. Poi abbiamo il tè d'Oman
interno
fermier.
Esterno?
Mi domandi troppo. Interno.
Scusa, te l'ho chiesto perché hai portato 15 pagine di appunti, vogliamo sfruttarli.
Appunto, faccio fatica a trovare le informazioni. No, e poi sicuramente anche un'altra cosa interessante, abbiamo dei presidi italiani. Noi cerchiamo di portare soprattutto leguminose per non andare in conflitto con i nostri presidi. Ad esempio c'è il fagiolo antico di San Quirino, che arriva dalla zona di Pordenone, che è una cosa eccezionale, buonissimo, ricorda un po' i cannellini ma è ancora più gustoso. E abbiamo anche quest'anno, l'anno scorso non c'erano, quest'anno sì, perché l'anno scorso non sono riusciti a produrre le lenticchie di Ustica, che sono anche queste molto particolari. Quindi devo dire che tutti gli anni cerchiamo di portare delle novità e il pubblico apprezza.
Dunque sabato prossimo 26 aprile,
no, 25,
no, 25
aprile.
25, scusami, in effetti da domenica è il 26. 25 aprile, dalle?
Allora, noi apriamo il mercato alle 10:15 e si chiuderà alle 5 del pomeriggio.
Mendrisio.
Con la possibilità
piazza.
Anche di mangiare. Piazza del Ponte a Mendrisio. La meteo sembrerebbe promettere bene. In caso di brutto tempo saremo a Piazzale della Valle, ma speriamo di essere a Piazza del Ponte, che è un luogo veramente che si presta per questa manifestazione.
Claudio, ho fatto confusione perché c'è insieme a te un altro Claudio, lui è Claudio Lucini e lui invece ci parla di un festival, una sagra che invece sarà il 26 di aprile, vero? Buongiorno Claudio Lucini.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
Quinta
sì, esatto,
sagra sarà... delle erbacce di Meride, domenica 26 aprile 2026.
Esatto.
Cosa dobbiamo aspettarci?
Allora, è un progetto che va avanti anche in questo caso da 5 anni, si è sviluppato e si è arricchito nel corso del tempo. Nasce da un progetto ideato da un gruppo di studenti SUPSI all'interno di un modulo del corso in lavoro sociale e quindi vuole essere un evento di valorizzazione di ciò che è diverso sostanzialmente, di ciò che magari viene considerato come scarto, come inutile, talvolta dannoso, invece può avere delle proprietà veramente ricche. Quindi noi cerchiamo di tenere insieme sia la dimensione proprio della produzione della lettura primaria, diciamo, delle erbacce, quindi della cucina e dell'uso delle erbe spontanee, ma anche di valorizzare in ambito sociale quello che sono proprio quei soggetti che magari non crescono proprio come atteso all'interno della nostra società.
Ma Claudio, spiega, io devo dire, sono molto incuriosita e non ho mai vissuto nessuna di queste edizioni, ancora mi manca, ma sai sì. Che ci arriverò a esserci live lì.
Me lo auguro.
Cos'è? È un percorso? È come una passeggiata enogastronomica? Cosa dobbiamo immaginare?
È uno spazio dove diversi soggetti propongono sostanzialmente delle esperienze che possono essere semplicemente la proposta dei prodotti da parte di alcuni produttori, ma anche l'organizzazione di passeggiate, la scoperta delle erbe. Per esempio quest'anno abbiamo anche una passeggiata in natura alla scoperta dei fiori di Bach. Abbiamo delle proposte appunto di teatro, delle proposte di con WWF Giovani, il gruppo Giovani del WWF che ci parleranno di sostenibilità alimentare, quindi e altri produttori invece locali a chilometro zero che proporranno i loro prodotti.
Senti, quando guarda, non si può scollegare il nome di Meret Bisseger da il nome diciamo dalle erbacce, ecco, sono due cose che vanno insieme,
certo.
Ormai lei è un po' colei che ha dato valore, messo in luce il valore delle erbacce, no? Ci sarà anche lei?
Ci sarà anche lei, certamente, siamo molto felici, sarà la seconda volta che partecipa, la prima volta aveva presentato dei libri, delle erbe, una passeggiata, quest'anno invece avremo il piacere di averla come ospite, sarà lei che preparerà il piatto della sagra insieme proprio a Maria Grazia Marchesi.
La delfina
esatto.
Di Meret Bisseger, che tra l'altro anche Slow Food conosce bene, vero Claudio?
Assolutamente, ci sarà anche Meret il 25 di aprile a Mendrisio con la sua bancarella.
Me l'avete occupata tutto il weekend, povera Meret, sarà veramente piena di impegni. Quindi dicevi, Claudio Lucini, Meret Bisseger, Maria Grazia Marchesi, la delfina, insomma, colei che ha imparato tantissimo da Meret, arriverà a trovarci.
Da Poschiavo c'è una specie di, chiamiamolo, gemellaggio, ecco, se vogliamo, tra la nostra sagra e il Festival delle Erbe Spontanee di Poschiavo. Siamo amici da qualche anno, loro hanno partecipato con Maria Grazia fin dall'inizio, come dicevo un anno era già venuta anche Meret, quindi ecco, c'è una bella amicizia, diciamo così, tra i due eventi. Come vedo un bel collegamento anche con Slow Food, perché c'è proprio la valorizzazione di prodotti, di presidi, di tradizione, ma anche di relazioni, perché poi questi eventi, queste valorizzazioni dei prodotti locali permettono anche di mantenere relazioni e attività nei luoghi dove sono nati, dove c'è la tradizione, quindi non è solo una dimensione di qualità dei prodotti, ma di qualità proprio di valorizzazione del territorio e di valorizzazione anche di tipo relazionale, a mio parere.
Claudio, l'abbiamo nominata e allora, da Poschiavo al telefono con noi, Maria Grazia Marchesi è qui, buongiorno!
Buongiorno a tutti, ciao! Ciao Lara!
Buongiorno a te, un saluto a tutta la Val Poschiavo!
Grazie.
Maria Grazia, sei pronta? So che arriverai a preparare il piatto della sagra, sarai in piazza per preparare insieme a Meret Bisseger l'erbozz! Giusto, l'erbozz. Per mettere l'acquolina in gola a tutti noi. Ci dici cos'è l'erbozz?
in effetti è un piatto molto appetitoso. È un piatto regionale, fatto con patate e abitualmente con fagiolini o fagioli o cicoria. E invece noi l'abbiamo girato, l'abbiamo fatto diventare un herbos, cioè a base di erbe spontanee e naturalmente patate, con un bel condimento abbondante, di naturalmente sempre i condimenti delle Alpi, burro, cipolla e formaggi locali. Naturalmente i formaggi bio della Valposchiavo e tutte le cose, chiaramente sempre cerchiamo sempre di sostenere il chilometro zero, biologico e tutto. E niente, risulta un piatto cremoso, appetitoso, completo, e lo prepareremo per la sagra dell'erbacchio, per i nostri amici della sagra dell'erbacchio.
Perfetto, quindi una domenica leggera. Maria, grazie.
Ma poi vanno a fare le passeggiate, perciò si smaltisce.
È giusto, mi sembra giusto. Ti aspettiamo, Maria Grazia. Intanto un saluto a te e a tutta la Valposchiavo.
Grazie,
come
un saluto
detto.
A tutti. Un saluto a tutti, grazie.
A presto.
Ci vediamo
grazie
presto,
a te.
A presto. Ciao, grazie.
Ciao Maria Grazia. E allora salutiamo anche Claudio Lucini, ricordando ancora Festival delle Erbacce, questo domenica prossima. Esatto. C'è un sito, bisogna iscriversi?
Allora, per le passeggiate è meglio iscriversi, quindi c'è un indirizzo email che è sagradelleerbacce@gmail.com, altrimenti le informazioni si possono trovare sempre sotto Sagra delle Erbacce, in Instagram prevalentemente, dove ci sono informazioni sia sugli espositori e sui nostri partner, sia proprio sul programma delle attività e quindi i contatti anche per le iscrizioni alle passeggiate, che per motivi organizzativi appunto sono su iscrizione.
Mentre ringrazio anche Claudio Poretti, mercato di Slow Food Mendrisio, 25 di aprile, ovvero sabato prossimo, insomma non si può non arrivare a trovarvi.
Assolutamente, aspettiamo tanta gente.
Grazie, grazie Claudio,
mille.
Grazie Claudio, c'è Flavio Caldelari e poi si parla di un progetto strepitoso e si aprono anche le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti. E qualcuno ha già capito che oggi è il momento di parlare anche di orchidee.
Pitoschia te una donna, mi teghi una girera, con spasmatine e sera, con spasmatine e sera. Pitoschia te una donna, mi teghi una girera, con spasmatine e sera, ma la donna la teghi no. C'è chi ti pot Maria Giovanna, chi ta fai, chi vei vedi, meglio ha fatti la mia mamma, meglio ha fatti la mia mamma. C'è chi ti pot Maria Giovanna, chi ta fai, chi vei vedi, meglio ha fatti la mia mamma, risci dei mai a fatti. Pitoschia te una donna, mi tegli una Volkswagen, con fino a Copenaghen, con fino a Copenaghen. Pitoschia te una donna, mi tegli una Volkswagen, confina Copenaghen, ma la donna la teghi no. Che ti va Maria Giovanna, chi ta fai, chi vei vedi, meglio ha fatti la mia mamma, meglio ha fatti la mia mamma. Che ti va Maria Giovanna, chi ta fai, chi vei vedi, meglio ha fatti la mia mamma, che ci vei mai a fa più. Pitoschia te una donna, mi teghi una cin cin, vuoi spasma tut con te, vuoi spasma tut con te. Pitoschia te una donna, mi teghi una cin cin, vuoi spasma tut con te, ma la donna la teghi no. Che ti bon Maria Giovanna, chi ta fai, chi vei pedù, meglio ha fatti la mia mamma, meglio ha fatti la mia mamma. Che ti bon Maria Giovanna, chi ta fai, chi vei pedù, meglio ha fatti la mia mamma, che ci vei mai a fa più. Maria Giovanna, chi ti fai, chi vei vedere, meglio fatti la mia mamma, che ci vei mai a fa più, meglio fatti la mia mamma, che ci vei mai a fa più, meglio fatti.
9:27, siamo sul San Salvatore. Sono particolarmente felice che sia arrivata a trovarci direttamente dal Perù. Non è uno scherzo, sei arrivata ad ieri sera. Buongiorno.
Sì, sono arrivata proprio ieri notte.
Ieri notte ad Ingavazzi, titolare della cattedra UNESCO in antropologia della salute dell'Università di Genova. Dal Perù, perché praticamente tu passi molto tempo in Perù.
Sì, certo, la maggior parte della mia vita.
Ecco.
Ormai ho tantissimi anni e la maggior parte della mia vita professionale si realizza in quel continente.
Oggi, insieme a te, tu non ti sei accontentata di prendere la funicolare dopo aver fatto quante ore di volo?
Beh, è un viaggio di un'intera giornata. Almeno 24 ore vanno via.
Vanno via 24 ore, poi
così.
Arrivi a Lugano, pac, prendi la funicolare, vieni sul San Salvatore insieme alla tua amica, dottoressa Anna Picco-Svendener. Buongiorno.
Buongiorno, anche da parte mia.
Ti ha trascinata in Perù? È riuscita a portarti in Perù?
Esatto. Lei mi ha trascinata in Perù, io l'ho trascinata sulle montagne qua in Svizzera.
So che anche tua figlia è stata in Perù, insomma vi siete innamorati di questo paese.
Sì, è stato... abbiamo approcciato in diverse fasi, siamo stati 3 volte, una volta con tutta la famiglia e poi sempre di più anche per lavoro, per le attività che facciamo nella nostra cattedra UNESCO dell'Università della Svizzera Italiana.
Facciamo qualche passo indietro. Allora, adesso abbiamo capito. Anna, Adin con noi questa mattina. Allora, io l'avevo chiamato Secretas prima, a inizio puntata. In realtà il progetto si chiama Secret Tour. Si parte da qui, Adin. Spieghiamolo, perché sembra un pelo complesso. In realtà non è per niente complesso abbinare il Perù al Canton Ticino, abbinare il Perù a Morcote. Cioè, in un attimo.
Beh, certo, il mondo delle altezze, no? Il mondo andino e il mondo alpino sono nati per parlarsi.
Però non è solo l'altezza che li accomuna?
I boschi, la biodiversità, la relazione con le montagne crea comunità umane speciali.
E qui guardiamo verso sud e vediamo il San Giorgio.
Certo, vediamo cosa... meravigliosa montagna abitata da un'epoca antichissima, da quando gli antichi esseri umani, i primi umani, Neanderthal, sono arrivati sulla montagna e l'hanno riconosciuta come un luogo speciale e anche sacro.
Qui lo sguardo va al San Giorgio, ma non solo, vediamo davvero tantissimi posti che ci possono dare spunti. E so che sul San Giorgio per tanti è ancora lì lui, il mitico.
Certo, Manfredo è qui che ci guarda e dice attenzione, occupatevi di me.
Attenzione a come parlate di me, dice il beato Manfredo.
Occupatevi di me perché? Perché la devozione alla montagna non solo produce attenzione, produce cura, produce rispetto, produce anche un modo di trattarsi tra esseri umani che ci insegna una natura più interessante e più profonda della nostra vita.
Adin, ma c'è da dire che quando si è sulla montagna, quando si studiano le montagne, quando si studia la biodiversità, tutti quelli che sono i confini svaniscono. Cioè, dal tuo punto di vista il confine non è più quello doganale.
No, certo, i confini nazionali sono una comprensione molto recente della forma in cui le comunità osservano e costruiscono il paesaggio. Per esempio il progetto Secret Tour ha proprio questo scopo di oltrepassare, in qualche modo dissolvere i confini per creare e riconoscere un paesaggio culturale completo e unitario. Il Monte San Giorgio dialoga con l'Arbostora, che dialoga con tutti i luoghi e i villaggi antichi che osservano la montagna e costruendosi si rivolgono a questo spazio e diventano una rete. Secret Tour vuol dire questo, Sustainable and Creative Tourism, un turismo sostenibile, rigenerativo, che parte dal patrimonio, un patrimonio naturale innanzitutto grazie alla biosfera eccezionalmente diversa del Monte San Giorgio e dell'Arbostora, e creativo, perché risveglia in noi una capacità e una vitalità che ci porta sul San Salvatore dopo 24 ore di viaggio senza alzare un sopracciglio.
Senti, Secret Tour e poi c'è Il Ritorno del Bosco. Queste due cose sono due progetti che sono parte, insomma, Il Ritorno del Bosco è all'interno di Secret Tour, perché bisogna pensare che dal momento in cui si scopre quello che tu ci hai appena detto, non si può più far finta di niente, non si può più tornare indietro.
No, quando tu hai cominciato a vedere una cosa, non riesci più a non vederla. La base di Secret Tour, ciò che attiva Secret Tour, sono le comunità. Quindi quando le comunità cominciano a parlarsi tra loro, costruiscono letteralmente una rete. La rete di difesa dei boschi, delle reti biotiche, non è solamente tra comunità alpine. Noi abbiamo creato una rete che si chiama un Network of Common Interest. Uso questa espressione inglese perché Secret Tour è un progetto europeo che coinvolge numerose nazioni, oltre che la Svizzera e l'Italia. Abbiamo attivato un dialogo tra una comunità a Morcote e un'altra comunità, la comunità Mucic Santa Catalina di Chongoyape, che in Perù 25 anni fa ha ricostruito da zero un bosco.
Da zero?
Da zero.
Cosa c'era prima?
Un deserto inaridito dalle invasioni di terra, dall'attività mineraria illegale, anche da cercatori di tesori archeologici. La comunità Mucic si è rimboccata le maniche e ha detto: ma trasformiamo i nostri 37.000 ettari in qualche cosa. E hanno cominciato a piantare un bosco. E il bosco ha portato gli animali e gli animali hanno disseminato i semi e il bosco è ritornato a essere quello che era un tempo. E con questo bosco sono ritornate le storie, la memoria e piano piano la comunità ha cominciato a riconoscere se stessa e dopo 25 anni abbiamo addirittura il ritorno della lingua, dei costumi, della cucina tradizionale. E questo è il segreto di un turismo sostenibile di patrimonio. E la comunità di Morcote si è alleata con la comunità di Chaparrì perché ambedue sono attente alla difesa del bosco. Ambedue capiscono che la biosfera non è solamente un sostegno vitale e salutare per noi, ma è anche il punto da cui scaturisce la forma più potente della nostra cultura, ossia una relazione positiva con le nostre risorse.
Hai detto Morcote, hai detto Il Ritorno del Bosco. Io ti dico Jürg Schwertzmann. Buongiorno, benvenuto nell'Ora della Terra, Jürg.
Sì, buongiorno a tutti. Mi fa piacere di essere con voi da lontano.
Sei un po' invidioso, lo sappiamo. Municipale, capo di Castero del Turismo del Comune di Morcote. Morcote come laboratorio internazionale. Il ruolo del vostro paese come laboratorio di pratiche innovative, inclusive, insomma, sapevamo già che vivete in un bellissimo paese perché avete anche preso un premio, un riconoscimento internazionale come Best Tourism Village e questo, insomma, fa capire, ma noi lo sappiamo tutti, che Morcote è bellissima, ma Morcote si è dimostrata anche capace di realizzare quanto ci ha raccontato Adin Gavazzi, quindi una dimostrazione ulteriore di quanto si possa a livello di paese mettere davanti i principi di dialogo, di sostenibilità e creare questi progetti innovativi.
Esatto, il punto è che il turismo di Morcote non è il turismo classico, perché anni 60 il villaggio dei pescatori e tutto ci porta i turisti sbagliati. Possiamo dire che vogliamo un turista educato, consapevole, che rispetta sia cultura sia natura e così. E così è nato il progetto nel 21 per caso con l'UNESCO, perché un signore che è anche bernese come me abita anche Morcote, era il direttore UNESCO di Venezia, e da lì è nata tutta la collaborazione dopo con Adin Gavazzi, dopo è venuto il direttore del Machu Picchu a Morcote, abbiamo scoperto che la biosfera è simile al Machu Picchu e a Morcote, e da lì è nato tutto un concetto di un progetto di turismo educativo, rispettoso per la natura e soprattutto vivibile anche per le persone che vivono a Morcote, perché non vogliamo un overturismo come hanno al Lago di Como, come è successo alla Versasca e così.
E quindi anche un po' di tutela, diciamo, bisogna decidere anche che tipo di turismo si vuole, e voi avete deciso di puntare appunto sulla qualità.
Esatto, qualità, alto livello dei turisti che vengono, come la FAI in Italia, che si interessano a culture, storie e tutto, sono venuti in 500, ma in 3 giorni in gruppi di 5. Allora questo è possibile per noi. Se viene un bus con 100 indiani o cinesi, non li gestiamo, è impossibile, ma questo è troppo piccolo.
Non ci stanno fisicamente. Jurg, grazie per averci regalato qualche minuto del tuo tempo questa mattina. Jurg Schwerzmann, municipale capo di Castero del Turismo del Comune di Morcote. Ti auguriamo una buona domenica.
Grazie, altrettanto. Divertitevi. San Salvatore, grazie.
Grazie, Jurg. E noi dal San Salvatore, una battuta con Adina Gavazzi. Solo una cosa, poi ascoltiamo una canzone. Di orchidee quante ce ne sono in Perù?
In Perù? Qualche migliaio. Noi ne abbiamo catalogate alcune. Solamente a Machu Picchu sono 285 circa. Parque Nazionale del Rio Abisseo saranno almeno 300 classificate. E quando si lavora tanto tempo in un sito di patrimonio si ha anche la possibilità di ricevere un nome scientifico, di avere il proprio nome attaccato al nome scientifico di un'orchidea.
Tu?
No, io sono solo in fila.
Ah, ok. No, il giorno che mi diventi un'orchidea, dimmelo, perché dobbiamo assolutamente festeggiare.
Va bene, va bene.
Di fronte a te hai Mister Orchidea.
Certo.
Lo sai.
Vorrei un ultimo momento, chiudendo il nostro... No, salutando.
Ma guarda che non abbiamo mica chiuso.
Ok, raccontando un'ultima cosa del Ritorno del Bosco, vorrei dire una
ma
cosa.
Ma certo, guarda, abbiamo ancora tutto il tempo davanti a noi, quindi tranquilla.
Vorrei, insieme al recupero della flora... nativa, che davvero è importantissimo che noi abbiamo intorno al bioma, vorrei ringraziare anche una serie di personaggi e di azioni che rendono possibile questo lavoro. Quando noi parliamo di un turismo comunitario o di comunità di patrimonio, bisogna che prendiamo in considerazione chi abita, chi comunica queste comunità. Per esempio, una buona parte di questo progetto è stata attivata grazie alla comunicazione di patrimonio di un fotografo che si chiama Heinz Plenge, peruviano, che è venuto sul Monte San Giorgio, ha fotografato le processioni storiche, ha fotografato Morcote, è stato tra i primi a capire e a promuovere il senso di un paesaggio sacro ancestrale, ed è stato tra i primi a fotografare le orchidee che troviamo in tutta questa regione, tra cui una bellissima
gialla
che si chiama esattamente l'orchidea del Monte San Giorgio in Svizzera. Esiste solo lì, e uno dei nostri propositi è quello di ricostituire i giardini con le piante endemiche, per riportare nella mente degli abitanti anche una tavolozza naturale. E poi desidero ringraziare Move for Charity, una giovane organizzazione di Morcote responsabile della raccolta e dell'articolazione dei fondi che che permettono alle due comunità di lavorare insieme.
Eh già, perché non ne abbiamo ancora parlato. Che cosa ha fatto Morcote in concreto? Tanto, ma ha fatto un'azione bella, bella concreta. Ma come detto, c'è tempo per parlarne. Adesso sì. Un po' di musica con l'orchestra mandolinistica di Lugano. Andrea Martina sta già rispondendo ai messaggi che arrivano da parte vostra sulle orchidee, ma tra poco avrete anche la possibilità di parlare direttamente con lui. 0848 03 08 08. Minuti. Beh, intanto salutiamo i nostri esperti. Tiziano Pedrinis, buongiorno.
Buongiorno Lara, un buongiorno a tutti da questo incantevole posto.
E un buongiorno, ben ritrovato Andrea Martina, il nostro esperto di orchidee.
Ciao Lara, buongiorno a tutti.
Io ti chiedo subito questo, poi ti lascio riflettere e avremo il momento proprio focus sulle orchidee. Fa ridere perché prima ti ho detto, ma Andrea, ma questo è il momento in cui fare che cosa quando si ha un'orchidea a casa? E tu mi hai risposto?
Adesso c'è da fare un po' di tutto. Diciamo è una cosa comune con l'orto, come parlavamo prima con Tiziano, adesso è il momento di fare rinvasi, pulizia e quindi è il momento di lavorare dietro le proprie orchidee.
E quindi, se avete domande, continuate a farcele al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076-321-1113, perché vi risponde direttamente Andrea Martina. Lo stesso vale per le domande sull'orto con Tiziano Pedrini, se c'è dietro anche Alfredo Baratella che sta lavorando alle risposte invece sul giardinaggio. Torno da Adin Gavazzi e da Anna Picco, che è con noi questa mattina, perché intanto, Anna, io non ti ho ancora chiesto di raccontarci la tua esperienza in Perù e non ti ho ancora chiesto di raccontarci quanto si sta facendo a livello proprio dell'Università della Svizzera Italiana nei confronti di Secretur, che da oggi diventerà Secretas. Anna Picco Schwendener.
Ecco, rieccomi. Grazie, Lara. Sì, allora, magari dico giusto due parole su come è nato anche Secretur. È un progetto europeo a cui ci siamo agganciati, però l'idea di lavorare sul Monte San Giorgio è nato un po' prima già, in occasione della prima visita di questo fotografo Heinz Plenge, che è venuto un giorno a Lugano, era gennaio del 2022, e lui arriva e noi eravamo qua, cioè, cosa gli facciamo vedere, no? Gennaio, freddo.
Ma come facciamo a scegliere tra le tante cose da fargli vedere?
Esatto. Allora, vabbè, siamo una cattedra UNESCO, tra l'altro la cattedra UNESCO dell'Università della Svizzera Italiana si occupa di promuovere un turismo sostenibile attraverso le tecnologie digitali della comunicazione nei siti di patrimonio, e quindi abbiamo detto, dai, andiamo sul Monte San Giorgio. Andiamo a Meride, e quindi abbiamo organizzato una visita con Heinz Plenge, una delegazione della cattedra di Genova e noi, e siamo andati a vedere Meride, Tremona, abbiamo visitato il Museo dei Fossili, abbiamo visto parte dello scavo e quindi c'erano dei sguardi diversi sulla montagna e tutti hanno detto ma qui c'è di più, qui non ci sono solo i fossili.
Qui c'è di più e quindi quel di più va valorizzato, esatto. Va studiato, va messo in luce.
E da lì abbiamo iniziato a salire sulla montagna, nelle varie visite di questo fotografo, di osservare, siamo saliti nei solstizi d'inverno, il solstizio d'estate, nell'equinozio, osservare anche l'allineamento con i corpi celesti. Solo una delle cose, abbiamo osservato la fauna, la flora, e non solo, da lì abbiamo iniziato a dire anche, non c'è solo la montagna, ma c'è tutto quello che ci sta intorno alla montagna, c'è questo paesaggio culturale, ci sono i paesi che hanno lo sguardo sulla montagna, e quindi iniziare a studiare i paesi come Morcote, dove poi è nata questa bella collaborazione, che hanno subito dimostrato un grande interesse, ma non solo Morcote, anche Mendrisio con le sue processioni, che abbiamo anche lì, in occasione di una visita di Heinz Plenge, fatto un reportage fotografico completo di tutte le processioni, per poi utilizzare queste immagini anche in alcune mostre digitali che stiamo elaborando con la nostra cattedra. Abbiamo un accordo con Google Arts and Culture, che è una piattaforma digitale per mostre online, e in collaborazione con Heinz Plenge abbiamo già elaborato diverse mostre dove utilizziamo le sue foto forti e bellissime per comunicare alcuni aspetti di patrimonio naturale, culturale, tangibile e intangibile. E poi lì ci riallacciamo anche alle visite in Perù, perché ovviamente lui ha fotografato tanti aspetti di patrimonio in Perù, e quindi abbiamo sviluppato diverse mostre anche abbinando mostra fisica con mostra online. Siamo andati in Perù a presentare e allestire queste mostre in diverse occasioni.
E in una di queste occasioni c'eri anche tu?
Sì, 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 sono andata anch'io in tutte le occasioni. Allora, la prima volta non abbiamo fatto mostre, no, in realtà le abbiamo preparate prima, ma non siamo andati a presentarle. La seconda volta siamo andati in un posto che si chiama Quelap, è un sito archeologico bellissimo, dove all'inizio c'è una sala con la mostra fisica e noi abbiamo preparato la mostra digitale con le foto di Heinz Plenge, che documenta questo sito a partire già dal 1971 fino ad oggi, e quindi potevamo proprio raccontare la storia anche nel tempo della scoperta di questo sito archeologico. Poi abbiamo fatto due mostre sull'orso andino, infatti Ciapparrì, dove lavora anche Heinz Plenge, è proprio il simbolo, è l'orso andino. Abbiamo presentato queste due mostre nell'occasione dei campionati mondiali di atletica U20 a Lima nel 2024, mi sembra. Invece l'anno scorso abbiamo fatto un'altra mostra sui maestri curanderos peruviani, quindi sono questi curatori che usano le piante medicinali, che usano i canti, tradizioni antichissime utilizzate ancora oggi, e in collaborazione con un museo di Ecomuseo si chiama, che ci ha messo a disposizione una sala permanente dove abbiamo allestito la mostra fisica. E noi abbiamo fatto anche la mostra online, abbiamo fatto un'inaugurazione dove abbiamo invitato alcuni di questi maestri che sono rappresentati, o i familiari. C'era la moglie di un maestro già deceduto, che è venuto a vedere la sua foto e a pregare davanti alla foto, si è emozionata tantissimo a vederlo, perché proprio le foto dei maestri che operavano in quella zona lì. E le mostre online invece servono per aiutare a comunicare queste tradizioni anche un po' al di fuori del Perù, in tutto il mondo. E queste quindi sono un po' le nostre... E da lì siamo arrivati anche a Ciapparrì, che io ho visitato tre volte, e che è un posto spettacolare. Lo chiamiamo sempre un po' l'isola perduta, perché arrivi in un posto dove proprio sei a contatto con la natura, dove c'è un'armonia tra gli esseri umani e la natura, le piante, gli animali, che io non ho visto da nessun'altra parte. E quello che mi ha colpito di più in questo posto di Ciapparrì è proprio le persone della comunità, che hanno un'attenzione verso i visitatori, anche verso i turisti. Quasi non li noti, ma sono sempre presenti e ti aiutano, ti danno un senso di sicurezza. A me hanno trasmesso tantissimo, è proprio con tutta l'anima, è proprio questa cultura del popolo andino, del popolo Mucic, che ti trasmette, sì, che ti trasmette molto.
Beh, devo dire che le tue parole, insomma, ci hanno in qualche modo portati in Perù, e soprattutto ci hanno fatto comprendere quanto sia entrato nel cuore e quanto stia funzionando questo progetto, perché è concreto, si tocca con mano, è veramente va oltre all'idea, insomma, si è andati ben oltre. Vado un attimo da Andrea Martina, perché sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando sulle orchidee, fiore che pianta, che Adin Gavazzi, insomma, dalla prima volta che ho conosciuto Adin, lei mi ha sempre parlato della orchidea gialla del Monte San Giorgio. Le tue orchidee, Andrea, come stanno? Quante sono in questo momento in serra? Perché sono tantissime.
Sì, diciamo che allora in serra attualmente ci sono circa 850 varietà diverse. Vorrei fare una precisazione su Andin. In Perù appunto ci sono 3.000 orchidee registrate, quindi è, diciamo, il top di biodiversità al mondo per quanto concerne le orchidee, perché nel mondo sono registrate circa 30.000 specie botaniche di orchidee, quindi il 10% è peruviana, quindi veramente c'è questa cosa che ci accomuna. Vorrei fare un piccolo collegamento col discorso che stiamo facendo delle montagne, perché, come diceva prima appunto Andin, le montagne sono tradizione, sono cultura, sono storia, e sicuramente una parte anche importante sono le tradizioni, che è la musica, il canto, che spesso collega la montagna. E mi permetto di dire che sono presidente dei Cantoni delle Cime di Lugano. Come montagna, noi nel logo abbiamo i Denti della Vecchia, quindi il coro porta la tradizione, il canto corale di ispirazione popolare avanti negli anni. E mi permetto di annunciare a tutti che venerdì 22 maggio alle 20:30 all'AC di Lugano ci sarà il nostro concerto di gala, quindi ci potete ascoltare dal vivo appunto a fine maggio.
Grazie Andrea Martina, grazie per aver risposto a tutti i messaggi che sono arrivati, tanti sulle orchidee. Io ti invito sempre, tu poi poche volte, ma quelle volte sempre un piacere. Concerto del Cantore delle Cime all'Hack di Lugano il 22 maggio. Grazie ad Inga Vazzi, grazie anche alla dottoressa Anna Picco, e il secondo cognome in questo momento non me lo ricordo. Grazie a Tiziano Pedrinis, grazie davvero a tutti voi per essere stati con noi questa mattina. Tra poco la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.